Da qualche parte il male doveva cominciare.
E se dobbiamo per forza trovare un punto nell'asse del tempo nella quale fissare l'inizio di quella che viene chiamata strategia della tensione, è sicuramente nell'anno 1969.
Siamo a Natale, a dicembre del 1969, in quel di Piazza Fontana, alle ore 16:37, esplode una bomba che ucciderà moltissime persone.
17 le persone morte, di cui 88 ferite.
Ma il valore del male, con la M maiuscola, è quella di autorigenerarsi costantemente anche a distanza veramente molto molto prossima al fatto madre, ovvero sia quello della bomba di Piazza Fontana.
Un male, dei nomi, dei volti, una storia che ucciderà Giuseppe Pinelli.
Ok, cerchiamo di partire dal contesto, ovvero sia strategia della tensione e anni di piombo. Cominciamo con l'ultimo, ovvero sia anni di piombo, e fa riferimento a un periodo dalla fine degli anni 60 agli inizi degli anni 80, nella quale, ok, c'è un fortissimo dissenso da parte di forze di sinistra, specialmente negli anni 60 la genesi fu quella, contro la classe dirigente. Quindi da una parte c'è un blocco di dissenso di sinistra, d'accordo, molto molto forte, popolato da operai, contadini, braccianti, ok, studenti, ma anche intellettuali, filosofi, attori, artisti. Dall'altra parte, cosa lo Stato prediletto, ovvero sia quello borghese imprenditoriale di potere, d'accordo? Un mondo, tra l'altro, molto vicino a quest'ultimo, a nuclei sovversivi che potevano in qualche maniera mantenere il loro establishment, quindi gente corrotta all'interno delle forze dell'ordine, dei servizi segreti e ovviamente tutta quella che è la compartecipazione, d'accordo, con gli ambienti di estrema destra,
ma ambienti come Ordine Nuovo, Fronte Nazionale, eccetera eccetera eccetera.
Tutto questo enorme casino di dissenso, d'accordo, quindi si va a schiantare contro un establishment, d'accordo, estremamente coriacea, d'accordo, nel quale poi ci si va anche a contestualizzare in un contesto internazionale. C'è la guerra del Vietnam, Pinochet, la Grecia con un regime militare, insomma ne succedono un po' di tutte, Cuba, Che Guevara, insomma, wow. Ma non solo, all'interno del paese Italia, che facente parte assolutamente della NATO, d'accordo, era attivo il più grande partito comunista d'Europa continentale, d'accordo, e quindi giammai che l'establishment e poi forze anche estere potessero mai far diventare lo stivale italiano, diciamo, di riferimento al blocco sovietico. Non esiste.
Attenzione amici e amiche, tutti, non stiamo parlando di due persone che si mettono a litigare per un ghiacciolo o per un gelato, stiamo parlando anche di lotte importantissime, antimilitariste, anticapitaliste, anticolonialiste e femministe.
No, quindi giusto anche per far capire che comunque non stiamo parlando di capricci contro altri capricci, stiamo parlando di vere e proprie rivoluzioni, d'accordo? Di tentativi veramente rivoluzionari.
E fanullo che proprio in quei periodi nacquono tipo gli statuti dei lavoratori, il divorzio, in company, ma cioè, ok? Quindi stiamo parlando veramente di una stagione estremamente rampante a livello di società, a livello proprio di sbalzo e di balzo rivoluzionario.
E in tutto questo contesto il 68 è appena cominciato, appena decollato. Il 12 dicembre 1969 siamo all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano.
Siamo in fondo alla giornata, le contrattazioni, le ultime cose si stanno per concludere, si stanno chiudere, quando alle 16:37 esplode la bomba.
Moriranno 17 persone e 88 saranno le persone ferite.
Altre bombe in quella giornata esplosero senza procurare danni così clamorosi come quelli che stiamo citando di Piazza Fontana, e la prima idea che iniziò a circolare all'interno della stampa, diciamo, nazionale fu quella di una caldaia che esplose.
Tra l'altro, iniziale scusa, tra l'altro, anche della strage di Bologna. Ma l'attenzione comincia da parte delle forze dell'ordine ad essere concentrata verso la pista anarchica.
Ma qual è l'incipit di tutto questo? L'incipit arriva da un agente, d'accordo, in quel momento un agente infiltrato dell'UAR, d'accordo, ufficio affari riservati, anche detto Anna Bolena, d'accordo, vero nome Enrico Rovelli.
Rovelli dichiarerà appunto all'UAR che sono stati gli anarchici, essendo lui esso infiltrato, d'accordo, quindi sa tutto
tutto, vi prego, andate a prendere gli anarchici, ok? Quindi parte tutto un cinema incredibile tra il prefetto di Milano, d'accordo, Mazza, e il ministro degli interni Restivo, e il primo ministro, d'accordo, del governo, Rumor, d'accordo, fanno partire la caccia agli anarchici. Gli anarchici fondamentalmente erano, diciamo, un po' più radunati, d'accordo, e anche l'attenzione poi delle forze dell'ordine si concentra fra il circolo 22 marzo e il circolo Ponte della Ghisolfa. Ponte della Ghisolfa, dove appunto troviamo Pinelli Giuseppe. Pinelli, figura di spicco del Ponte della Ghisolfa, del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, è un dotto lettore, legge tantissimo, è un ferroviere, sicuramente poi tutta quella roba anarchica, ovvero sia picchetti, manifestazioni, eccetera, però non ha adesso, cioè non è una persona, è abbastanza mansueto anche come persona chi lo descrive, tant'è, e qui è assurdo, che lo stesso Pinelli abbia con il commissario Calabresi, che poi avremo modo di parlarne, d'accordo, anche una sorta di stima senziente, passatemi il termine, ovvero sia va bene tutto quello che vuoi, però non è che ci si prenda a sberle, tant'è che alcune persone dichiarano, ok, di aver visto lo stesso Pinelli, ok, con Calabresi scambiarsi dei libri, cioè avere anche dei rapporti fondamentalmente un po' informali, tutto sommato di finta stima o stima senziente, ecco, chiamiamola così. Ma cos'è questo UAR, ovvero sia Ufficio Affari Riservati? È un corpo di polizia politica, d'accordo, uno delle più potenti in quegli anni, d'accordo, che si attuava per la difesa dell'ordine della Repubblica, ok? Ed era un vero e proprio conclave di un altro personaggio, D'Amato, poliziotto, spia e funzionario, che ha un po' visto un po' tutto, cioè Piazza Fontana, Piazza della Loggia, altrissime situazioni incredibili, e D'Amato, ok, era colui che era fra i principali registi della cosiddetta strategia della tensione. Andiamo adesso a vedere cos'è. Allora, per cercare di essere semplici, strategia della tensione si identifica tutte quelle strategie, tutti quegli atti violenti e terroristici volti a terrorizzare la popolazione verso, diciamo, ok, quelle ribellioni di sinistra dell'epoca, così che mal che vada anche la popolazione stessa, ormai intossicata dalla paura costante ogni giorno tra bombe, violenze, sparatorie in company, potrebbe accettare addirittura anche una piccola, ma sì, perché no, una dittaturina, giusto per riportare l'ordine pubblico, e magari facendosi anche aiutare da qualcuno bello nero, no, ma nero in quel senso nero brutto, no, insomma quegli estremisti, insomma i fascisti, dai, diciamolo chiaro. Ovviamente il tutto aiutati, aiutata questa strategia della tensione da organi deviati dello Stato, servizi segreti, corruzione, eccetera eccetera eccetera, politica, massoneria, piano piano vediamo tutto. Non è che poi la figura D'Amato la dice Militanza Grafica, la sta dicendo tra l'altro una persona, ok, come D'Amato, che era iscritto per esempio alla P2, e tra l'altro fu anche in parte coinvolto nella strage di Bologna, venendo quasi riconosciuto come mandante, cioè qualcosa di gravissimo, d'accordo? Non è che ci abbia veramente un portfolio affascinante, ecco. Contestualizzata la scena purtroppo tragica e drammatica della bomba in quel di Piazza Fontana Milano, la sera del 12 dicembre, ok, arriva una chiamata, ok, a Pinelli da Calabresi, che lo invita a raggiungerlo in questura perché gli deve parlare. Allora, ma Calabresi manda delle macchine verso Pinelli, Pinelli arrivano con le macchine, d'accordo? Pinelli, senza in alcuna maniera opporre resistenza eccetera, anzi su una sorta di fiducia, li segue in motorino, cioè praticamente Pinelli, che stava in motorino in quel momento, segue le macchine senza timore fino alla questura per incontrare Calabresi, che lo vuole incontrare per poi chiaramente parlarci. Gli interrogatori si svolgono al quarto piano della questura di Milano, proprio nell'ufficio di Calabresi. All'interno di questo ufficio non è che è da solo Pinelli con Calabresi, che qualche volta entra e esce come vedremo fra pochi minuti, fra pochi secondi, ma sono presenti anche altre persone, d'accordo? Per precisione, proprio per essere specifici, d'accordo? Longrano, tenente carabiniere e del SISDE, d'accordo? Agente del SISDE, gli agenti Panessa, Muccilli, Mainardi, Caracuta e anche Allegra, che era responsabile politico, ok, della polizia politica per l'UAR. Un ufficio molto molto piccolo con tutte queste persone, d'accordo? Ricordatevi questi dettagli, persone estremamente, direi, addestrate, d'accordo? E sono tante in uno spazio piccolo, ok? Si fuma, fa freddo, ok? Giuseppe non mangia e non dorme, e questi interrogatori durano un sacco di tempo. Allora, all'epoca, ok, come legge, d'accordo, all'epoca la polizia poteva trattenere una persona non più di 48 ore. Dopo queste 48 ore o c'era la convalida dell'arresto da parte di un magistrato, o altrimenti via, fuori. Invece Pinelli si trova ancora all'interno degli uffici della questura e nell'ufficio di Calabresi anche ben oltre le 48 ore.
La pressione politica, ok, nazionale è potentissima in quel momento all'interno dei corridoi della questura nella città di Milano. Tutte le funzionalità politiche, ok, della Repubblica vogliono un colpevole per chiudere in prima possibile questa ferita, d'accordo, di cui poco si sa e poco si riesce ancora a comprendere.
L'interrogatorio continua ferocemente per tutte queste ore, tant'è che a un certo punto Calabresi, sotto anche tutta questa pressione mediatica e politica nazionale, decide di andare all'attacco di Pinelli in questa maniera.
Pur Pinelli avendo spiegato e aver raccontato un alibi di ferro di essere totalmente estraneo a quanto successo in Piazza Fontana, Calabresi dice che un suo amico e compagno anarchico Valpreda, ormai nella stanza là a fianco, aveva già parlato, quindi basta, bella, smettila di mentire Pinelli, apriti, d'accordo, e dillo, sei stato tu, ma Pinelli continua, no, non sono stato io.
A un certo punto, nel silenzio di una Milano, a pochi minuti dopo la mezzanotte, nel silenzio più tombale della questura di Milano, un corpo, che è quello di Giuseppe Pinelli, cade dal quarto piano e atterra su una viola nel giardino sottostante. Finisce così la vita del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli. Lo porteranno all'ospedale, fate bene fratelli di Milano, ma ci arriverà già morto.
Poco distante dal fatto da dove cade, appunto, dove si schianta il corpo di Giuseppe Pinelli, si trovava un giornalista di Repubblica, Aldo Palumbo. Attenzione a questo fatto, perché da qui si comincia qualcosa di veramente drammatico. Ovvero sia, Palumbo è lì in zona, d'accordo, sente il tonfo, accorre per primo, d'accordo, quindi è una fra le primissimissimissime persone a vedere il corpo di Pinelli in questa aiuola, appunto caduto, d'accordo, lanciato, appunto, poi vedremo, dal quarto piano della questura, ok? E quando arriverà l'ambulanza, che poi lo porterà, fate bene fratelli, già morto, d'accordo, però ci sarà, e lo stesso Palumbo lo noterà, una discrepanza fra gli orari. Mi spiego. Palumbo arriva alle mezzanotte 04:05, ci arriva praticamente nell'immediato, d'accordo, del fatto, appunto, della caduta del corpo di Giuseppe Pinelli dal quarto piano. Ma la telefonata della questura verso l'ospedale, quindi i soccorsi, portate l'ambulanza, d'accordo, arrivano prima, arrivano qualche secondo prima della mezzanotte o lì intorno. Insomma, c'è una discrepanza, è come se praticamente l'ambulanza l'avessero chiamata prima. Cioè, prima del fatto, prima della sua caduta, ok?
Vabbè, lì inizieranno a dire che fondamentalmente, siccome Giuseppe Pinelli stava dentro questo ufficio della questura, appunto, da troppe ore, senza dormire, senza mangiare, con pochissima acqua, ormai tutto pieno di fumo, la tensione, lo stress e tutto il resto, stava estremamente molto molto male, aveva bisogno di un immediato ricovero, di essere portato in ospedale, quindi si giustificheranno inizialmente con questa versione. Ma andiamo con ordine. Caduto il corpo di Giuseppe Pinelli, immediatamente, ma veramente in pochissimo tempo, viene organizzata una conferenza stampa per spiegare il fattaccio, con il questore guida, Calabresi ovviamente, e Allegra. E se non fosse morta una persona, ovviamente sarebbe veramente la sagra del ridicolo. Ma attenzione a cosa dice, ok, il questore guida all'interno di questa conferenza stampa. Fondamentalmente guida dice che lo stesso Pinelli, con un improvviso balzo felino, si portò verso la finestra lasciata socchiusa per il caldo per farci entrare un po' di aria e si è lanciato nel vuoto. Così, a caso. Inoltre, per rendere tutto maggiormente più drammatico, d'accordo, testimoni ovviamente, che poi, vabbè, lasciamo perdere, dissero che appunto Pinelli, mentre cadeva, d'accordo, da questo quarto piano, urlò: è la fine dell'anarchia. Si chiuse la conferenza stampa dicendo, appunto, grazie al questore guida Calabresi e Allegra, che Pinelli, ormai schiacciato dalle accuse, dallo stress, ormai si sapeva stava crollando, d'accordo, tutte le sue bugie, tra virgolette, come dicono questi tre, d'accordo, decise di suicidarsi, come per appunto immolarsi, appunto, per l'anarchia. A quel punto i giornalisti intervengono e chiedono: ok, ma quali sono appunto queste prove così schiaccianti che hanno talmente distrutto gli alibi, ok, fasulli, di questo anarchico maledetto chiamato Giuseppe Pinelli? Quali sono le prove? E entrambi, lo stesso guida tra l'altro, precisa che calmi, presto le avrete, arriveranno molto presto, in realtà non sono mai arrivate, non sono mai arrivata è perché appunto Giuseppe Pinelli è totalmente innocente, il suo alibi era di ferro ed era totalmente estraneo da questo tipo di attività dal capo d'accusa, ovvero sia di aver piazzato, di aver ucciso, d'accordo, 17 persone, averne ferite 88 in quel di Piazza Fontana a Milano. Quindi bella lì, archiviamo tutto come suicidio ed è incredibile come l'avvocato della famiglia Pinelli, d'accordo, non avrà mai il permesso di seguire gli accertamenti, quindi mai, cioè ci sono circa una cinquantina di pagine, ok, di archiviazione nel quale l'avvocato della famiglia Pinelli non appare mai, insomma, suicidio, lascia stare, ci pensiamo noi sappiamo tutto, ale. Ma le incongruenze cominciano sempre di più a trasparire, non che non ci fossero già adesso, ma iniziano ad essere estreme, già soltanto quella di Aldo Palumbo che è incredibile, ma iniziamo anche a ragionare un attimino in maniera veramente pragmatica, ok? Come fa un omino di circa 1,60 m che è bloccato da tre giorni senza dormire, senza mangiare, stressatissimo, d'accordo, dentro una stanzetta, ok, piena di fumo, circondato da almeno 5 persone iper addestrate, a fare un balzo felino, d'accordo, verso una finestra per poi lasciarsi cadere nel vuoto urlando l'anarchia è finita. Come è possibile? Come? Inoltre c'è anche tutto il ragionamento dell'urlo, non è vero? Cioè Pinelli cadde, come da testimonianze dirette, d'accordo, di quei momenti, cadde in silenzio, cioè fu veramente un tonfo in un boato di silenzio, come un corpo morto che cade. Fondamentalmente questa è l'analisi reale della poi dinamica della caduta del corpo di Giuseppe Pinelli. In più, ok, siccome si fanno analisi forense, specialmente per gli atti di suicidio, dove persone si lanciano da altezze clamorose appunto per levarsi la vita, si ha sempre, d'accordo, il gesto ovviamente indiretto di sopravvivenza dell'essere umano che mette le mani, d'accordo, per cercare di interrompere la caduta verso un suolo che chiaramente schiaccerà tutti gli organi vitali e quindi porterà l'essere umano alla morte. Esse non ci sono e non ci sono nemmeno forme di resistenza, diciamo, postuma, ok, al la sua incarcerazione o al suo, diciamo, più che incarcerazione, scusate, al suo trattenimento coatto, ecco, mi sembra più corretto dirlo così, d'accordo, a questo perpetrare di queste ore infinite quando lui doveva essere fuori già da diverse decine di ore. Ma siccome il male è anche purtroppo troppa fantasia, la fantasia arriva anche dalla gente panessa e la scarpa. Allora andiamo con ordine. Allora, all'interno dell'ufficio di Calabresi appunto si trovano almeno 5 persone. Giuseppe Pinelli, con questo balzo felino incredibile, si lancia verso appunto la finestra. Ci abbiamo 5 persone, ribadisco, tutte super minchie addestrate in maniera totale, che non riescono a formare sto omuncolo, però Panessa cerca di salvargli la vita, ma ormai è troppo tardi. Panessa cerca di prendergli la gamba, ma ormai è troppo tardi, e quindi gli rimane in mano una scarpa, la scarpa di Giuseppe. No, non è vero, il cadavere di Giuseppe Pinelli nell'aiuola, nel giardino, d'accordo, nel cortile della questura di Milano, fu trovato con entrambe le scarpe, con entrambe. Ok? E per quanto riguarda i processi, beh, fondamentalmente ce ne furono due generalmente importanti da citare per cercare di avere un quadro generale dell'omicidio Pinelli. Il primo, diciamo che ha quei retrogusti politici molto forti, perché dobbiamo parlare di Pio Baldelli. Chi è Pio Baldelli? È direttore di Lotta Continua, che accusa ripetutamente attraverso Lotta Continua, ovviamente, Calabresi di essere stato lui ad aver ucciso il compagno Pinelli. Calabresi, ovviamente, con il suo, ovviamente, char de Farm, d'accordo, cosa fa? Lo denuncia per diffamazione e viene preso come giudice, come presidente del consiglio giudicante, Carlo Biotti. Biotti allora cosa fa? Decide, ma facciamo così, riesumiamo la salma di Pinelli e facciamo una seconda autopsia per chiarificare quanto dice appunto Pio Baldelli attraverso Lotta Continua e quanto tu invece Calabresi sostieni che sia pura diffamazione. L'avvocato di Calabresi e Calabresi fanno, ma stiamo dando fuori, no, fermi, qua bisogna fare ostruzioni, dobbiamo, no, ti ricuso. Beccatevi che capriola incredibile, ovvero sia l'avvocato di Calabresi, che è amico di Biotti, del giudice, accusa lo stesso Biotti di non essere parziale e di essere schierato a livello politico, perché lo stesso avvocato di Calabresi si inventa che Biotti gli aveva detto che voleva assolutamente riportare questa salma, d'accordo, riesumarla per effettuare un'autopsia, perché era certo del fatto che Calabresi l'avesse ucciso con una sorta di colpo di karate, non sto esagerando, d'accordo? E non vedeva l'ora di condannarlo, cioè con questa cosa dell'avvocato di Calabresi così lanciata. Fatto sta che l'avvocato di Calabresi ce la fa e Biotti viene sospeso e il povero Biotti, tra virgolette, accusato di queste invenzioni, d'accordo, assurde, ne uscirà innocente, perché poi ci sarà una conseguente inchiesta a suo carico, molti anni dopo. Erano tutte cose assolutamente inventate dalla struttura legale di Calabresi. Ovviamente la famiglia di Pinelli va addosso, d'accordo, violenza privata, omicidio, di tutto, e quindi parte un altro processo seguito da D'Ambrosio dal 1971 al 1975. Come andrà a finire? Scagiona tutti. Il fatto non sussiste.
Vedi, le motivazioni dove sono?
Le motivazioni di D'Ambrosio sono incredibili. Allora, secondo D'Ambrosio, Pinelli, senza aver mangiato, dormito, quindi approva, d'accordo, in maniera indiretta ma anche diretta, la non giusta curanza nella salute del suddetto Giuseppe Pinelli, in una stanza piena di fumo e così via, allora gli operatori di pubblica sicurezza aprono la finestra per far entrare un po' di aria fresca, insomma, per cambiare un po' aria. Ma siccome fa freddo, perché siamo a dicembre, Giuseppe ha avuto, d'accordo, un malore attivo. Cito testualmente, un malore, io non so cosa sia, cioè io mi chiedo, ma cos'è un malore attivo? Io non, perché c'è un malore passivo? In che senso? Comunque Pinelli, con questo malore attivo, ha così scompensato il suo centro di equilibrio, giuro, anche qui c'è scritto centro di equilibrio, che lo porterà a fare quel balzo felino, appunto, fuori dalla finestra, insomma, ecco. Cioè, ha avuto un malore attivo, sai, c'era l'aria un po' fredda, ha scompensato il centro di equilibrio, e quindi niente, non è né omicidio né suicidio, è soltanto un fatale incidente. E per Piazza Fontana, servirebbe un altro podcast enorme per seguire coerentemente sia l'asse del tempo dell'indagine, dell'inchiesta, e poi i processi e tutto il resto, ma possiamo riassumere rapidamente che per i fatti di Piazza Fontana furono accusate delle cellule di Ordine Nuovo comandate da Carlo Di Giglio, ovviamente con depistaggi di servizi segreti, di polizia deviata e ovviamente organi dello Stato pronti ad essere corrotti. Ed ora, se passate da Milano, se passate da Piazza Fontana, troverete due targhe che vogliono ricordare quanto vi ho voluto raccontare in questo podcast. C'è una targa che è del Comune di Milano con scritto "Morto tragicamente". Dall'altra parte c'è un'altra targa, quella dei compagni, delle compagne e dei compagni, con scritto "Ucciso innocente nei locali della Questura di Milano". Ciao, alla prossima!